Siamo qui con Cinzia Nakhira della rivista R e Guerra e Pace. Volevamo avere un'informazione sugli ultimi fatti che stanno avvenendo in Palestina. In particolare ci piacerebbe fare un excursus un po' su quegli, sulle eventi storici di questi ultimi anni o dell'ultimo mese, in particolare riguardo alla vittoria di Hamas delle elezioni del gennaio del 2006 e capire un po' meglio che Hamas, dalla morte di Arafat, anche quello che sta avvenendo all'interno di Al-Fatah.
Hamas, io comincerei cercando di spiegare come dire, la traiettoria che ha portato poi Hamas a vincere le elezioni del gennaio 2006. E bisogna fare un salto di 20 anni indietro. Hamas nasce ufficialmente nel 1987. Sono i primi documenti, i primi volantini distribuiti nei territori occupati, in particolare a Gaza, datano agosto 1987, che come sappiamo è una data, è un anno particolare per il popolo palestinese perché nel 1987, nel dicembre, scoppia la prima intifada, che è il momento più alto di lotta del popolo palestinese dei territori occupati di Gaza e Cisgiordania, che fino a quel momento erano in qualche modo stati un po' messi da parte dalla lotta dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, che invece si era proiettata molto nei paesi arabi, in particolare Giordania e Libano, dove nelle varie ondate di, come dire, di pulizia etnica, si direbbe adesso, i profughi palestinesi, a causa dell'invasione, delle varie invasioni che hanno subito israeliane, si sono riversati. Quindi nel 70, diciamo a cavallo dell'invasione della guerra dei 6 giorni, di cui peraltro ricorre quest'anno il quarantennale e che non è estraneo a tutto quello che avviene in Gaza e Cisgiordania, si riversano in Giordania, dico bene, e a quel punto se ne riversano moltissimi, cioè si fa conto che nel solo 1900, nel biennio 68-70 si siano riversati in Giordania oltre 250.000 palestinesi che si aggiungevano a una parte importante di quegli 800.000 palestinesi cacciati nella prima fase della costituzione dello Stato di Israele tra il 47 e il 49. Di fatto la Giordania ha come dire, una percentuale di palestinesi nel proprio stato, nei propri confini, che corrisponde al 60% della popolazione, per capirci la proporzione. In quella fase, per un lungo periodo, nella prima fase di lotta di liberazione nazionale, quando ancora prima della costituzione dell'OLP, in maniera in senso ufficiale, quindi la lotta del popolo palestinese è molto proiettata all'esterno dei territori di Gaza e Cisgiordania, soprattutto dopo la guerra dopo l'occupazione nel 1967. Questo avviene per un motivo: da un lato perché chiaramente la sproporzione dei mezzi militari, parlando in termini molto pratici, impediva di trasferire la lotta di liberazione nazionale nei territori occupati. Questa è una cosa, come dire, cioè, diciamo, scopriamo l'acqua calda. Dall'altro perché tutta la direzione politica del popolo palestinese, quella che poi nel 68 andrà a costituire l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, è all'estero. Quindi la direzione politica è prima in Giordania, dopo il settembre nero del 70, quando Hussein decide di liberarsi dei palestinesi, bombardando Amman e ammazzando un numero imprecisato di persone, tra cui anche moltissimi giordani. Come dire, c'è lo spostamento della direzione politica dell'OLP dalla Giordania al Libano. Questo è, diciamo, il filo che lega di fondo Giordania, Libano e Cisgiordania e Gaza. Per un lungo periodo l'OLP viene costituito ufficialmente nel 68, dopo una battaglia, un atto di guerra, di guerriglia, condotta dall'ala militare di Fatah, che è l'organizzazione maggioritaria all'interno dell'OLP, che ha una ispirazione, come dire, politica. Un tempo si sarebbe detto nazional borghese, adesso ovviamente sembra una parolaccia, ma non lo è un dato di fatto, cioè è l'organizzazione maggioritaria che esprime la volontà di, appunto, liberare la Palestina, di ritornare, di far rientrare i profughi, ma sulla base di un programma politico assolutamente nazionalista e di ispirazione borghese, liberale, non liberista, non così, ma liberale. Fatah fa questo pezzo di questo colpo di riuscire nella zona nel nord della Cisgiordania, al villaggio di Al-Haramek, di sconfiggere una pattuglia dell'esercito di occupazione israeliano, e da quel momento al-Fatah e il leader che Fatah dirige, cioè Yasser Arafat, balzano in qualche modo alla testa, no? Del popolo, come dire, del movimento di liberazione nazionale palestinese. Quindi vengono spazzati via tutti quei personaggi come al-Shukairi ed altri che negli anni precedenti dirigevano l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina per conto terzi, e i terzi erano i paesi arabi, che hanno sempre guardato alla questione palestinese come un problema, ma nel senso non un problema in senso positivo, ma un problema interno anche, per le ripercussioni che ovviamente l'occupazione della Palestina storica, poi l'occupazione nel 1967 di Gaza e Cisgiordania, poteva avere come ripercussioni all'interno dei propri paesi. Ricordiamoci che parliamo di paesi che, come l'Egitto, l'Iraq, la Giordania stessa, che tra l'altro la Giordania è un paese che viene costituito, viene creato nel 49 grazie ad un accordo più o meno segreto, ma in Medio Oriente gli accordi segreti sono sempre i segreti di Pulcinella, tra Golda Meir e il re Hussein. Allora, la Giordania viene creata nel 49 perché? Perché Israele ha un progetto di fondo, quello di dire: bene, noi abbiamo bisogno del nostro Stato, noi siamo, la propaganda sostiene, siamo stati perseguitati per 2000 anni, ci hanno sterminato, quindi noi abbiamo diritto alla nostra patria biblica e via discorrendo, i palestinesi hanno tanto spazio nel mondo arabo, ci sono tanti paesi arabi, andassero a fare lo Stato da un'altra parte. L'altra parte era individuata nella Giordania. Evidentemente i palestinesi questa cosa non la potevano accettare, perché la loro patria è la Palestina, peraltro provenivano da un lunghissimo periodo di convivenza anche assolutamente pacifica, soprattutto pacifica, con le comunità ebraiche presenti in quella terra, e soprattutto non capivano per quale motivo i palestinesi dovessero abbandonare le proprie case per lasciarle agli ebrei che provenivano fondamentalmente dall'Europa all'indomani dello sterminio. In questo contesto i paesi arabi tentano di creare un feticcio d'organizzazione di liberazione della Palestina. Ma nel 68, appunto, attraverso questa battaglia, Arafat sbaraglia tutti, questi se ne devono andare in pensione, alcuni muoiono, via discorrendo, e l'Organizzazione per la di Liberazione per la Palestina si trasforma in quello che in Occidente abbiamo conosciuto per decenni come il movimento di liberazione nazionale che, come dire, era anche comunque all'unisono, si muoveva in armonia in quel periodo, parliamo degli anni 60, ricordiamoci, in cui appunto comunque nel mondo arabo più in generale c'era una spinta nazionalista progressista e conservatrice, comunque laica, molto forte. C'era questa spinta al panarabismo, tutta una serie di, come dire, di elementi politici che lasciavano, come dire, l'elemento religioso, per capirci, in, come dire, molto, molto al margine. Cioè, nei paesi arabi non esisteva il, come dire, l'elemento, l'imposizione della religione come filosofia di vita generalizzata di tutta la popolazione. Questo è un fenomeno che succede dopo, che avviene dopo, e avviene perché gli Stati Uniti in maniera particolare, che hanno degli interessi fortissimi nel Medio Oriente, che sono legati ovviamente al petrolio, hanno, come dire, stabiliscono da molto dall'inizio della, come dire, dal XIX secolo una alleanza di ferro non con Israele, che peraltro a quell'epoca ancora non esiste, bensì con l'Arabia Saudita. Negli anni 60 del 1900, del XX secolo, però, succede che questa spinta nazionalista impone all'Arabia, alla casa regnante saudita, se non vuole essere spazzata via, di imporre agli Stati Uniti di ritirare le proprie basi militari che hanno stanziato da lunghissimi anni, e quindi Israele negli anni 60, quindi non dall'inizio della Costituzione dello Stato, ma negli anni 60, diventa il bastione militare in Medio Oriente degli Stati Uniti. Io ricordo, ci tengo a sottolineare questo, perché altrimenti sembra che in quella zona ci sia una sorta di follia generalizzata che, come dire, ha tarato dalla nascita. No, ci sono dei fenomeni, come dire, storico-politici ben definiti e che conviene ricordare per evitare di far tutto un'erba un fascio. L'ondata nazionalista, come dire, generale all'interno del mondo arabo, che investe l'Egitto, investe la Siria, investe l'Iraq, fondamentalmente sono questi tre paesi che vengono, come dire, investiti in prima battuta in maniera molto profonda e capillare, spaventa fortissimamente e gli Stati Uniti da una parte e dall'altra le case regnanti di questi paesi, che non sono paesi veri, che sono paesi finti, che sono paesi costruiti i cui confini corrispondono ai pozzi di petrolio. Arabia Saudita, Emirati Arabi, Kuwait, Qatar, sono tutti questi paesi di cui poi oggi, voglio dire, vediamo a questo punto viene, come dire, inaugurata quelli che alcuni, secondo me molto bene, hanno definito la politica dell'apprendista stregone, ossia gli Stati Uniti in alleanza con le case regnanti regressive, da spavento di questi paesi come l'Arabia Saudita in prima fila, cominciano a foraggiare di petrodollari, di armi, di una serie di, come dire, proprio danno il via a tutta una serie di organizzazioni che fanno riferimento all'Islam. E questo accade tra la fine degli anni 60 ed è un fenomeno che ha il suo culmine negli anni 70, il primo culmine ce l'ha negli anni 70, e questo viene attuato esattamente per contrastare l'ondata nazionalista o conservatrice o progressista. Non voglio entrare nel merito di quelli che poi, ma questa ondata nazionalista laica, che spaventa moltissimo, viene contrastata in questo modo. Però succede qualcosa nel 1979, questa politica appunto che viene definita dell'apprendista stregone, perché alla fine non riescono più a controllare quelli che sono delle proprie creature, si rivoltano, queste creature si rivoltano contro il proprio creatore, quindi si rivoltano contro le case regnanti da un lato e dall'altro ovviamente contro gli Stati Uniti e Israele, che nel frattempo nella regione è diventato, come dire, il partner militare più importante degli Stati Uniti, a cui gli Stati Uniti concedono di fare quello che gli pare. E di conseguenza questa ondata, come dire, questo foraggiare le organizzazioni islamiche, per usare un termine insomma sintetico, porta però anche ad un cambiamento, no? Politico. Diciamo che questo non avviene con un dibattito dialettico, diciamo che avviene a costo di centinaia di migliaia di morti. Questo bisogna sottolinearlo perché di fatto tutte le organizzazioni nazionaliste laiche vengono decapitate, ma in senso proprio del termine, vengono assassinati i propri leader, e c'è un vuoto, si crea un vuoto, no? Per cui i risentimenti delle masse arabe più in generale, non ancora compresi i palestinesi, non ancora compresi i palestinesi, come dire, trovano un unico sbocco, che è quello dell'integralismo islamico, come si dice da noi. Io non amo questo termine, spiego in 30 secondi perché non lo amo. Perché integralismo, come dire, è diventato ormai sinonimo di terrorismo. Semplicemente il problema è diverso. Il problema è che le organizzazioni politiche che oggi, no, e che dalla fine degli anni 70 fino ad oggi rappresentano e sono stati in grado di dirigere e dare in qualche modo un consolidamento alle aspirazioni di libertà, autodeterminazione, emancipazione del mondo arabo, sono rimaste solo queste che fanno riferimento e hanno coperto un vuoto che in parte è stato dovuto alle repressioni sanguinose cui sono stati sottoposti le correnti laiche. Dall'altro però c'è stato anche un problema, cioè nel momento in cui, come dire, nel 79 vince la rivoluzione islamica in Iran, vince in maniera assolutamente pacifica, nel senso che non è una rivoluzione violenta, militarizzata, è una rivoluzione vera, una rivoluzione che coinvolge milioni di iraniani che a mani nude riescono a, come dire, a cacciar via quello che era il secondo pilastro della politica imperialista nella zona, che era l'Iran, che era la Persia dello Shah Zapalevi. Questo porta, come dire, da una spinta propulsiva di dimensioni enormi, no? All'Islam, di cui oggi noi stiamo vedendo alcuni risultati di questo genere, cioè in questo contesto il popolo palestinese in qualche modo rimane estraneo, come dire, a questo fenomeno, in parte, ma fondamentalmente ne rimane estraneo per due motivi. Da un lato perché il popolo palestinese, come dire, è sempre stato il popolo più laico del Medio Oriente, no? Quindi comunque questa era una caratteristica culturale che era profondamente radicata, soprattutto nelle fasce più alte, quindi poi più alte economicamente parlando, quindi vuol dire quelle fasce che poi prendevano in mano la direzione politica della lotta contro l'occupazione israeliana e per la liberazione anche della Palestina storica fino al 1974, chiaramente. Questo comporta il fatto che l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina diventa, come dire, una sorta di grande coordinamento di varie, di diverse forze, che sono tutte forze laiche, che sono tutte forze che fanno riferimento, come dire, a dei progetti di liberazione che non sono basate su una visione religiosa. Questo è il punto. Ci sono all'interno dell'OLP anche delle organizzazioni, come dire, che fanno riferimento al marxismo, ma soprattutto, ahimè, all'URSS, dico ahimè perché poi il marxismo con l'URSS, come sappiamo, c'entrava ben poco, ed è sarà un prezzo che pagheranno caramente, ci torniamo. Il punto però è che dopo tutto questo tragitto, questa traiettoria, l'altra caratteristica per cui l'OLP riesce a mantenersi fuori dall'ondata di, come dire, di crescita di consenso esponenziale delle organizzazioni politiche che fanno riferimento all'Islam sono i petrodollari, fondamentalmente. Cioè, le casse dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina sono sempre state strapiene di soldi. Chi ha cominciato, come la sottoscritta per esempio, ad interessarsi della Palestina attraverso la militanza di solidarietà con i palestinesi intorno agli anni Ottanta, prima degli accordi di Oslo, io ho memoria viva del fatto che i palestinesi che venivano in Italia, soprattutto quelli che erano arrivati dopo l'ondata dell'82, dopo l'invasione israeliana del Libano dell'82, nessuno di questi, pur studiando, lavorava. Allora io sfido chiunque a incontrare, come dire, cioè immaginare il fatto che poi questi venivano in Italia o in Francia o in Gran Bretagna, avevano le case in affitto, avevano, cioè tutta una serie. Nessuno di questi lavorava grazie al fatto che l'OLP, attraverso il GUPS, che erano i giovani fondamentalmente di Fatah, avevano possibilità economiche enormi per cui questi potevano studiare e fare politica. Questo è il punto, le due cose che facevano, no? E quindi in questo senso, no, in Europa ci è arrivata questa, come dire, questa cosa di cui noi non ci siamo accorti. No, perché per noi la cosa fondamentale era avere rapporti con i palestinesi perché raccontassero quello che succedeva, tutta una serie di cose. Questo però era un dato che ha minato dall'interno l'Organizzazione per la Liberazione Palestina, creando di fatto un apparato statale senza Stato, questo è il punto, burocratico, corrotto a livelli, come dire, notevoli, no? Poi la corruzione è andata aumentando, però quello, diciamo, la caratteristica era fin dall'inizio in qualche modo. E da questo punto di vista, nell'87, quando i palestinesi di Gaza e Cisgiordania, quasi d'amblè, cioè quasi in maniera improvvisa, no? Come si diceva nella rivoluzione ungherese del 56, che colse nei corridoi i dirigenti del Partito Comunista Ungherese, la stessa cosa avviene identica con la prima intifada. Il pretesto, come dire, è un pretesto, non un pretesto, come dire, è la scintilla, no? È casuale, no? È l'investimento da parte di un gruppo di lavoratori palestinesi che erano sul ciglio di una strada vicino a Nablus, in Cisgiordania, da parte di un autista israeliano. Non si è mai capito se questo li ha colpiti in maniera deliberata oppure semplicemente ha perso il controllo del pulmino, come può succedere, no? E ne morirono un certo numero, neanche tantissimi, e comunque diciamo rientrava all'interno, cioè dopo 20 anni di occupazione, voglio stare a fare vippe su quattro che morono per l'incidente stradale. Invece quello era, come dire, è stato la scintilla in qualche modo di una cosa molto importante, cioè faceva emergere la prima intifada il fatto che, come dire, i palestinesi di Gaza e Cisgiordania, pur non avendo un ruolo, come dire, fondamentale per lungo tempo all'interno della lotta di liberazione nazionale, che abbiamo spiegato perché stava all'esterno, come dire, decidono che l'occupazione deve finire. E decidono soprattutto come dire, si crea una sorta di dualismo di potere, si direbbe, diceva un tempo, nel senso che l'OLP in quel momento è a Tunisi, la direzione politica dell'OLP è a Tunisi dopo la cacciata da Beirut e via discorrendo di 5 anni prima. Nei territori si crea, come dire, una cosa bella e soprattutto importante, che era, come dire, un'unità sul campo delle organizzazioni palestinesi, quindi soprattutto Al-Fatah, Fronte Popolare, Fronte Democratico e anche il Partito Comunista Palestinese, con una prevalenza nella direzione politica della sinistra palestinese, quindi del Fronte Popolare e del Fronte Democratico, che spiazza questa unità, che poi ovviamente non è costruita in una settimana, è chiaro che era il percorso dei vent'anni di occupazione iniziata nel 67, questo era il punto. Però siccome la direzione dell'OLP era occupata a cercare di fare un accordo a tutti i costi, non se ne sono manco accorti, questo è il punto, questo è il punto. Quando l'87 viene fuori questa rivolta, che è una rivolta capillare, che è una rivolta che coinvolge totalmente la popolazione palestinese, dai bambini agli anziani, no? E mette in difficoltà serissima l'occupazione israeliana. La mette in difficoltà seria per un anno e passa, cioè tra 87 e l'89, i primi mesi dell'89, gli israeliani, l'esercito d'occupazione israeliana in molte città e villaggi palestinesi non può entrare, e non perché c'è stato un accordo, ma perché gli è impedito, perché quando entrano trovano un'intera popolazione che gli fa resistenza dietro con le pietre, quanto ti pare, però è chiaro che in quel momento lì l'esercito israeliano aveva due scelte: o faceva dei massacri di proporzioni inaudite tutti i giorni, oppure doveva fronteggiare facendo un lavoro di polizia, come dire, antisommossa in qualche modo. E infatti là ci fu il famoso ordine del quasi santo ormai Rabin di spaccare le ossa delle braccia e delle gambe ai bambini, no? Cosa che a me mi ha sempre reso molto antipatico quella persona, nonostante possa aver fatto anche delle cose intelligenti, però secondo me è un criminale, punto. Allora, questo dato però è un dato molto importante. L'altro dato importante e fondamentale, che poteva essere destabilizzante, diciamo, nel quadro arabo più generale, è il ruolo delle donne. Il ruolo delle donne nella prima intifada è, come dire, importantissimo, e non, come dire, da un punto di vista solo logistico, che okay, pratico, no, proprio direzione politica, perché chiaramente, come dire, l'esercito israeliano, come tutti gli eserciti del mondo, sono la massima maschilisti, e quindi arrestavano in massa i maschi che andavano dai 14 agli 80 anni, no? E di conseguenza come dire, la componente femminile della rivolta palestinese dell'87 anche assume alla fine dei tratti politici, chiaramente, di direzione politica. E in questo contesto che Israele cosa fa? Pensa che per contrastare questa rivolta comincia a fare esattamente quello che gli Stati Uniti 40 anni prima, 20 anni prima, pardon, avevano fatto con gli altri paesi arabi, ossia comincia a dare via libera alla attività di un'organizzazione fino a quel momento sconosciuta, che si chiama Hamas, in arabo significa coraggio, e che è islamica. Allora, questa è una cosa che Israele fa esattamente per contrastare non tanto l'OLP, non tanto l'OLP che è all'estero ancora, ma quanto quello che era la direzione del Comando Nazionale Unificato all'interno dei territori, e che chiaramente rischia di risultare vittorioso. Io mi rendo conto che oggi dire una cosa del genere sembra che mi sono bevuto il cervello. No! In quel momento poteva esserlo. Il punto qual è stato? Che da un lato questo fatto che Israele dà il via libera a botta di armi e di soldi, per capirci, no? A Hamas, per cui Hamas comincia, come dire, a fare un'operazione di welfare, come si direbbe, no? Cioè proprio la creazione di una rete di sostegno alla popolazione palestinese, soprattutto di Gaza, che è la parte più povera, più disperata, quella che ha meno prospettive, come dire, di lavoro, di sostentamento, quasi, come dire, no, di tutti i giorni, della serie mettere il pane insieme il pranzo con la cena, no? E lo comincia a fare attraverso le moschee, questo è il punto. Cioè comincia a mettere le mense gratuite dentro le moschee, comincia ad aprire ospedali, scuole, asili nido, cioè fa una rete, come dire, di sostegno sociale capillare. Ovviamente i soldi non gli mancano per un motivo molto semplice, perché una volta che Israele gli dà dei soldi, ovviamente le casse di Hamas vengono, come dire, pinguamente rimpinzate fino al 2006 dai paesi arabi e non dall'Iran solamente, perché l'Iran sembra un paradosso, l'Iran che non è né un paese arabo né sono sunniti, perché lì c'è la divisione importante, voglio dire, come dire, cattolici e protestanti, no? Per dare un'idea, allora voglio dire, l'Iran sciita intorno al 2005 si fa due conti e dice: sai che c'è, io mi alleo con Hamas, no? E se fanno un'alleanza, voglio dire. Però nella fase precedente al 2005-2006 il sostentamento maggiore di Hamas proviene dall'Egitto, proviene dall'Iraq di Saddam Hussein, da paesi che possono sembrare che non hanno niente a che fare, però il punto di fondo era che tutti i paesi terrorizzati dall'idea che il movimento nazionale palestinese potesse in qualche modo, ribadisco, nella prima intifada, dare una sterzata a sinistra complessiva, e lì poi erano, come dire, problemi seri per loro, no? E così nasce Hamas, e Hamas attraverso questa rete di sostentamento, di sostegno, come dire, crea un consenso, consolida un consenso politico tra le masse palestinesi che viene, come dire, aiutato in questo da due cose in cui lui non c'entra assolutamente nulla, che sono gli accordi di Oslo del 93, il rientro l'anno successivo di gran parte dell'apparato dell'OLP che era all'estero. Allora, i palestinesi del Libano, voglio dire, no? Dei campi profughi, ma anche quelli che hanno la fortuna, i rari, di non vivere nei campi profughi, conoscono dagli anni 70 la corruzione dell'OLP, no? Cioè, sanno di cosa si parla, perché poi ci sono i loro portavoce che non vivono nei campi profughi, ma vivono nei quartieri di Verdun, che sarebbero, non so, io non so a Modena quali sono i quartieri più alto, mi riferisco a Roma, i Parioli, che sono, voglio dire, abbastanza noti, ecco, Verdun sarebbe i Parioli del Beirut, no? E i palestinesi di Gaza e Cisgiordania non avevano questa percezione, perché non conoscevano l'OLP direttamente, cioè. Allora, Arafat, negli anni in cui ha avuto il consenso maggiore in assoluto, se vuole dire, era questo alone, no? Di grande guerrigliero, di grande cose, che però poi non corrispondeva più a nulla, questo è il punto. Quando questi rientrano all'indomani degli accordi di Oslo, i palestinesi, soprattutto di Gaza, cominciano a vedere sfrecciare nelle vie di Gaza City le Rolls Royce con aria condizionata, mentre loro vivono nelle baracche fatiscenti di alluminio che si arroventano durante l'estate e diventano delle cloache d'inverno, a fronte del fatto che invece i dirigenti di Hamas, e questa è una cosa che, come dire, che è caratteristica della loro visione religiosa, evidentemente e chiaramente, continuano invece a vivere al loro fianco nei campi profughi. È in questo modo che si crea il consenso di Hamas negli anni, questo è il punto. Ed è anche in questo senso che probabilmente, per quanto almeno riguarda la popolazione palestinese, non si tratta di un'islamizzazione delle masse general generico, cioè non c'è una andare verso la religione solo perché non c'è nient'altro, no? Della serie abbiamo provato di tutto, tutto ci è andato male, ci resta solo Allah. Non è solo quello. È il fatto che alla fine i palestinesi hanno visto che, toccato con mano, che chi ha una certa visione della vita, no? E quindi impone alle donne di non lavorare, impone alle donne il velo, però fa, come dire, ha una coerenza di fondo. Cioè, Hamas si oppone agli accordi del 93 ben più pesantemente di quanto non faccia la sinistra palestinese in quel momento. Ancor peggio, la sinistra palestinese fa un errore clamoroso, cioè disperde nel vento l'occasione della prima intifada. In che modo? Cedendo alle pressioni dell'ancora esistente Unione Sovietica e quindi riallineandosi alle posizioni maggioritarie della direzione dell'OLP che è all'estero. Questo è l'errore fondamentale della sinistra palestinese, ma pesante. Lo pagano a carissimo prezzo, nel senso che lo pagano perché perdono il controllo di, come dire, zone che storicamente loro controllavano, come dire, politicamente e culturalmente. Arrivano a perdere la municipalità di Nazareth, che, come dire, quello secondo, cioè il sindaco di Nazareth, quasi per contratto era un comunista, quasi per contratto. Perdono queste cose così, insomma. E tra l'altro non solo perdono il controllo politico, non è solo una cosa che riguarda la direzione, è una cosa che poi alla fine la disillusione, la frustrazione dei militanti fa sì che la sinistra palestinese comincia ad avere un'emorragia di militanti spaventosa a favore delle organizzazioni islamiche. Per cui moltissimi, come dire, militanti di Hamas provenivano da quella fascia, che è pesante, insomma, è una botta dura, insomma, è come se sciolto il PC, se, non lo so, il 30% dei militanti si fa prete, e voglio dire, questo è il concetto. Allora, quella è una cosa di cui però non hanno tratto una conclusione, no? Cioè, hanno pensato solamente a fare grandi dichiarazioni, grandi cose, ma abbagliate, trombonate, però poi alla fine nei fatti se girava non c'era più nessuno, che è quello che poi, come dire, negli anni si è verificato in maniera, come dire, sempre più pesante. È così che viene fuori Hamas, il suo consenso è, come dire, poi ovviamente la botta finale delle elezioni del 2006, per arrivare alla fine della domanda che hai fatto all'inizio, e anche perché lì nel frattempo, come dire, nel 2000, dopo la provocazione sharoniana della passeggiata, ce la ricordiamo tutti, no? Sharon sulla spianata del Moschee, circondato da 200 milioni di fotografi e paparazzi, e difeso dall'esercito che in quel momento, come dire, ricordiamo, in Israele in quel momento c'era un cosiddetto governo di centrosinistra presieduto da Barak, no? Protetto dall'esercito per evitare di essere giustamente linciato dai palestinesi, perché Sharon, voglio dire, lo ricordiamo solo per i giovani, no? È quello che si è macchiato di pesantissimi massacri e crimini di guerra contro i palestinesi dal 1951 al 1982, dove c'è il coronamento totale di questa carriera di criminale di guerra assoluto, con le con le stragi di Sabra e Shatila, che volevo dire ufficialmente compiute dai falangisti libanesi, da questa frangia, come dire, fascistoide questi gruppi terrificanti di Jagea, di questi personaggi, insomma, pure questi dalla galleria dell'orrore, però se non c'era Sharon che chiudeva i campi e gli dominava il giorno, a giorno con i razzi, con i bengala, se non rifocillava la soldataglia falangista tra un massacro e l'altro gli dava il panino, se non c'era Sharon dietro, quelle stragi non sarebbero avvenute, santi Dio. Allora Sharon è questo, Sharon nel 2000 fa questa passeggiata, ovviamente i palestinesi si incazzano e vorrei vedere poi chi può dire hanno esagerato. Beh, insomma, se veniva a Pripke, come dire, alle fosse ardiatine, io ho sempre fatto quel tipo di paragone, no? Perché voglio dire, se Pripke andasse a mettere un fiore sulle fosse ardiatine, ma voglio dire, ma che solamente la dialettica? Cioè, lì veramente vai e lo meni, no? Giustamente. Sharon la stessa cosa, cioè Sharon fa una, come dire, una provocazione allo stato selvaggio, i palestinesi si ribellano, però nel 2000, ottobre 2000, ma c'è una differenza di fondo tra quella che viene definita la seconda intifada e la prima, ed è questo: la prima intifada, come abbiamo detto, c'è questa come dire, questa direzione politica che si crea sul campo negli anni. Nel 2000 invece c'è la direzione di questa rivolta, viene presa in mano dall'apparato dell'OLP fondamentalmente, no? E che da bravo apparato burocratico non può basarsi sulla organizzazione delle masse, questo è il punto, per cui c'è una militarizzazione totale della rivolta fin dall'inizio, no? Quindi, come dire, la direzione politica della seconda intifada, continuiamo a chiamarlo così anche per comodità, viene, come dire, a coincidere con la direzione militare, che è la catastrofe. Questo è il punto. Perché a quel punto, ancora una volta, gli islamici hanno, come dire, buon gioco, no? In quel caso, come dire, in qualche modo si muovono come pesci nell'acqua, non fuori dall'acqua, no? Quindi iniziano, per esempio, assistiamo a una crescita esponenziale degli attacchi suicidi, che non sono solo un problema per chi quell'attacco lo subisce, cioè, no, i civili, non lo so, a Tel Aviv nel supermercato, è un problema anche per il popolo palestinese, triste, perché è chiaro che a quel punto, come dire, all'auto-organizzazione che avrebbe potuto, come dire, fare un viaggio e due servizi, cioè quello di condurre la lotta contro l'occupazione e contemporaneamente, no? Come dire, creare le basi per una prospettiva futura interna, e questa dinamica si spezza in maniera violentissima. Certo, si spezza fondamentalmente per responsabilità israeliana, chiaramente. No? Cioè, è chiaro che poi nel 2001, quando vince le elezioni Sharon in Israele, che, come giustamente dice qualcuno, quella vittoria è ben più scioccante della vittoria di Hamas nel 2006, però il contesto nel quale cresce il consenso a Hamas è questo, fino a poi ad arrivare appunto al gennaio 2006, dove stravince le elezioni. La vittoria peraltro sorprende lo stesso Hamas, perché non se l'aspettavano, e sicuramente era un elemento che li metteva in difficoltà vincere le elezioni in quel contesto, anche perché nel frattempo, ricordiamolo, viene a finire l'era Arafat. Cioè Arafat, dopo 2 anni, se non ricordo male, di assedio da parte israeliana nella Mukhata, cioè il quartier generale dell'autorità nazionale palestinese in quel di Ramallah, muore nel 2004, però Arafat, come dire, lascia il vuoto più totale. Cioè Arafat non, negli anni, come dire, l'elemento cioè, non sono stati in grado fondamentalmente di, come dire, di creare un gruppo dirigente. Anche perché la prima spaccatura all'interno dell'OLP pesante ce l'hanno nel 93 con gli accordi di Oslo, quindi molti abbandonano il campo, di quelli che avrebbero potuto dare un contributo, intendo, all'indomani della morte di Arafat. Cioè, Arafat non era un santo, cioè non era un immortale, volevo dire. Quindi questo vuol dire che uno le mette in conto, se ha 74 anni devi capire dopo che succede. E come dire, anche questo è un elemento che poi porta alla, come dire, alla vittoria del 2006 di Hamas. Un elemento che non è un elemento determinante, perché quelli determinanti sono quelli che abbiamo, di cui si parlava prima, però non è un elemento neanche del tutto secondario.